allora, buonasera a tutti e tutte, un abbraccio particolare a chi ci segue privato della propria libertà personale dietro le sbarre. Questa è Entropia Massima, la trasmissione del lunedì sera in orario nuovo, cioè dalle 8 alle 8:45, anche se oggi iniziamo un po' come l'orario vecchio, c'è stato un po' un accavallamento di varie trasmissioni precedentemente, quindi iniziamo con un po' di ritardo. Tema di questa sera: tecnologia e rivoluzione. Parleremo di intelligenza artificiale. Stiamo facendo questo viaggio che è cominciato qualche lunedì fa, grazie a chi ci ha seguito e ci ha fatto anche complimenti per la trasmissione, visto che ce l'hanno chiesto. Il nostro riferimento principale per le cose che vi raccontiamo è Yuval Harari, un autore di cui abbiamo già parlato altre volte su queste frequenze e in questa trasmissione. E in particolare i contenuti sull'intelligenza artificiale si trovano nel suo ultimo libro, Homo Deus, breve storia del futuro. E Yuval Harari è uno storico e si è un po' cimentato in quest'ultimo saggio, immaginando quello che potrebbe essere il futuro di qui a poco, e ovviamente ha dovuto per forza di cose parlare di intelligenza artificiale. Allora, la scorsa volta abbiamo passato in rassegna alcuni dei mestieri che più sono a rischio di vedere l'uomo sostituito dalle macchine. Proseguiamo questo viaggio e parliamo di altri mestieri oggi. In particolare iniziamo da una professione fondamentale, quella del dottore, quindi parliamo di medicina, un argomento delicatissimo. Vi fareste mettere le mani addosso da una macchina? La prima risposta è no. Allora vediamo un po' di che cosa si tratta. Beh, in generale un dottore cosa fa quando ha un paziente? Deve fare una diagnosi, quindi si prende del tempo per fare delle domande, per guardare magari la storia pregressa del paziente, magari qualche veloce analisi può anche farla, e dopo un po' deve dare un trattamento. Questo è il mestiere del dottore. Quindi, se noi ci presentiamo in un pronto soccorso con febbre e diarrea, il dottore ci può dire varie cose: potrebbe essere un'intossicazione alimentare, un virus, potrebbe essere il colera, potrebbe essere la dissenteria, la malaria o il cancro, oppure una malattia non nota. E quindi il dottore ha bisogno di prendere un po' di dati su di noi, e quindi in pochi minuti elabora la sua diagnosi facendo delle domande o magari qualche esame. Naturalmente, se è un dottore che mi conosce anche la mia storia, ma può ricordare tutte le mie precedenti malattie, tutti i miei precedenti check-up? Sì, magari qualcosa se lo è annotato, però può conoscere tutti i malanni esistenti sulla faccia della Terra? Può conoscere tutti i medicinali? Può aver letto tutti gli articoli di ricerca su tutte le riviste mediche? Insomma, no, è ben difficile avere una persona così, c'è un limite, no? E poi il dottore può essere stanco, può essere lui stesso ammalato, può avere fame, e quindi può sbagliare una diagnosi oppure può prescrivere un trattamento inefficace. Quindi l'errore medico, insomma, è tollerato, no? Cioè fa parte del gioco. Ebbene, vediamo che cosa si sono inventati. All'IBM c'è questa intelligenza artificiale che è stata chiamata Watson, creata nel 2011, e in quell'anno Watson ha vinto un gioco a premi televisivo, Jeopardy, una roba americana, non so neanche di che cosa si tratti, battendo dei campioni assoluti del gioco. Quindi inizia così la sua carriera di intelligenza artificiale in azione. Ebbene, Watson ha una banca dati su ogni malattia conosciuta nella storia umana, quindi non solo nella storia presente, ma in tutta la storia umana. Ha a disposizione le statistiche mediche di ogni clinica e di ogni ospedale, in quanto può connettersi a tutti i database di clinica e di ospedale. Può conoscere il mio genoma, la mia storia medica, quella mia, quella dei miei parenti, dei fratelli, dei cugini, dei vicini di casa. Magari c'è un'epidemia di dissenteria in una zona. Può, dei miei amici, dei miei colleghi, delle persone che vedo. può sapere se sono stato in vacanza in un paese tropicale, lo sa subito perché si, magari si connette al mio account Facebook dove ci sono le foto del mio viaggio alle Mauritius. Può sapere se ho delle infezioni di stomaco ricorrenti, se ci sono casi di cancro intestinale in famiglia, se nel mio paese è in corso un attacco di diarrea generalizzato, e quindi può farmi oggettivamente un'ottima diagnosi. Inoltre non è mai stanco, non è mai affamato, non è mai ammalato e ha tutto il tempo per me. Io potrei anche persino stare seduto a casa senza dovermi recare presso uno studio medico sul mio divano e potrei rispondere alle sue domande e lui potrebbe interagire con me. Ecco, questo è un po' suggestiva come visione, ma non è troppo dissimile da quello che può avvenire, che sta avvenendo e che probabilmente avverrà ben presto, un giro di anni, non di decenni, proprio di anni. E quindi vi racconto per esempio che è stato fatto un esperimento, sono stati dati a questa macchina alcuni esami medici, quali la TAC, mammografie, lastre, robe così, e questi esami sono stati esaminati da dottori e dalla macchina. E la macchina quindi doveva fare una diagnosi oncologica, questo era l'esperimento. Ebbene, nel 90% dei casi la macchina è riuscita a diagnosticare correttamente i casi di cancro ai polmoni. I dottori ci sono riusciti nel 50% dei casi. Quindi qui siamo chiaramente di fronte a uno strumento che può certamente rimpiazzare persone specializzate in campi molto circoscritti, quindi questa è una caratteristica che stiamo vedendo. Parliamo di algoritmi, quindi parliamo di efficienza, ed è chiaro che se scegliamo un ambito molto circoscritto di attività, una specializzazione come può essere quella della diagnosi oncologica a partire dalla visione di esami, ebbene non ce n'è, lì sono dei pattern che vengono presi da una macchina e confrontati con miliardi potenzialmente di altri pattern, quindi sicuramente può fare una diagnosi corretta. Inoltre quando ne ho fatto uno ne ho fatti infiniti, cioè che cosa intendo dire? Se voglio un dottore, io ho bisogno che una persona studi 10 anni duramente e poi si laurei e poi si specializzi e poi eserciti la sua professione, e poi questa persona ovviamente è una ed è limitata, dorme per esempio, no? Non può essere ovunque nel mondo. Invece una volta che io ho fatto un Watson, io ne ho fatti infiniti, cioè virtualmente lo posso copiare e replicare in tutto il mondo e quindi quella stessa potenza io ce l'ho gratis, diciamo ovunque, in ogni angolo del pianeta. E allora, se ho impiegato 10 anni per formare un dottore, un mucchio di soldi che sono serviti per formare questo dottore, quanto mi costeranno 2 dottori o 3 dottori? Allora è vero che al momento questo scenario non è ancora, ci sono dei limiti tecnici per cui questa cosa ancora non sta avvenendo, no? Quindi bisogna risolvere questi problemi tecnici, ancora non è conveniente utilizzare questo realmente, però se servissero anche 100 miliardi per risolvere questo problema, considerando quello che si risparmia con il non dover far specializzare un dottore in oncologia nel mondo, beh sì, ne varrebbe ancora la pena. Quindi è chiaro che è solo una questione di tempo, ci investiranno dei soldi e con questi soldi supereranno i problemi tecnici e questa cosa succederà. Quindi sta avvenendo sostanzialmente in medicina quello che stava già avvenendo negli eserciti, dove non ci sono più, vabbè, non c'è la coscrizione, non c'è più la leva in molti paesi occidentali, ci sono forze speciali sempre più specializzate, ci sono poche persone, non si tratta più di milioni di soldati semplici, ma ci sono poche migliaia di persone molto particolari che servono agli eserciti. Uguale sta sta avvenendo, potrà avvenire nel campo della medicina. Ci saranno magari certamente ancora dei medici che eserciteranno la loro professione, ma la gran parte delle specializzazioni potrà essere abbastanza facilmente rimpiazzata da algoritmi e da macchine. E questa cosa è ancora più vera per i farmacisti. Quindi è già stato fatto a San Francisco un esperimento, è stata creata una farmacia gestita solo da una macchina, e quindi bisognava portargli le prescrizioni e questa macchina erogava il farmaco. Ovviamente svolgeva il compito di un farmacista, quindi chiedeva se c'erano particolari allergie, piuttosto che se quella persona stava già assumendo altri farmaci, cioè faceva le domande che fa in genere un farmacista. Ebbene, è riuscita a non sbagliarne neanche uno, neanche un colpo. 50 ogni prescrizione è stata corretta. Si pensi che i farmacisti non interpretano bene l'1,7% delle ricette, i farmacisti umani, quindi comunque è molto poco, però questo ogni anno si traduce in 50 milioni di prescrizioni errate. Questa macchina non ne ha sbagliata nessuna. Certo, uno potrebbe anche dire sì, però io non voglio avere a che fare con una macchina quando si tratta di un farmacista o di un dottore. Poi se mi deve dare una notizia brutta sul mio stato di salute, non voglio ricevere questa notizia da una macchina, vorrei che a darmela fosse qualcuno che è sensibile ai miei sentimenti, alla mia personalità, che insomma abbia la capacità di comunicarmi la notizia. Anche qui ci sono già esperimenti di intelligenze artificiali che rilevano le emozioni in maniera altrettanto precisa che l'essere umano, e quindi rilevano da un lato i tumori, dall'altra anche le emozioni di una persona. Come? Beh, dalla faccia, dai toni, dalla pressione arteriosa, dalle attività cerebrali, dai dati biometrici, sono in grado di capire che cosa sta provando quella persona, e quindi se opportunamente programmato può dire le parole che volevi sentirti dire con il tono più consono a quella cosa. Peraltro noi sappiamo che in ogni caso siamo tutti noi come esseri umani esposti a problemi, quali per esempio se vediamo una persona arrabbiata urliamo, no? Oppure se vediamo una persona spaventata ci facciamo prendere dalla nostra ansia. Questo una macchina non lo fa. E c'è un'azienda, Matterside Corporation a Chicago, che sta lavorando proprio a un progetto di questo genere, cioè adattano gli operatori alle personalità degli utenti e tirano fuori le parole che quella persona vuole sentirsi dire. Quindi se per esempio uno è introverso, un altro estroverso, uno è ribelle oppure un altro è gregario, oppure quella sera ha un umore di un certo tipo, ebbene sono in grado di far dire a degli operatori artificiali le parole che uno si vuol sentire dire. Perché lo stanno sviluppando? Beh, perché contano di rimpiazzare gli operatori telefonici dei call center, e quindi vogliono un prodotto che consenta di avere clienti più felici in minor tempo e quindi spendendo meno denaro. Tutto questo ci porta ad una considerazione su quanto ancora noi esseri umani potremmo essere utili per le umani sorte e progressive. Allora facciamo una piccola pausa musicale. 06:47 06:49:17:50 è il numero per intervenire. Ascoltiamoci un pezzo dei Chemical Brothers.
Boys, superstar DJs,
here we go! We'll be right back.
E allora ritorniamo in diretta. Ci ha chiamato Francesco durante la pausa, che è un informatore medico, e ha detto sì, noi stanno già provando a sostituirci, ma per adesso ancora non ci possono riuscire. La medicina non è solo appunto una serie sterile di capacità, ma è qualcosa di più profondo che attiene anche alla capacità che sia di osservare la persona, guardare nel suo profondo, convincerla. Mi ha fatto anche un esempio molto interessante e divertente. Dice: ci sono persone che guariscono con Padre Pio, cioè diciamo che non è che, no, questo ci fa sorridere, ma in effetti è così. E comunque, insomma, ascolta con interesse questa nostra trasmissione. Il pericolo, lui sa che il pericolo è reale, anche se ovviamente siamo ancora lontani da questo momento. Stavamo dicendo cosa succederà, cosa si può prevedere. Si può prevedere che ci saranno delle persone superflue, inutili. Allora, se analizziamo finora che cosa è stato il lavoro per l'essere umano, in genere si è sempre la divisione agricoltura, industria, servizi, no? Poi si sa che le cose si evolvono da un'economia più agricola a un'economia più industriale, poi un'economia più industriale si passa a un'economia di servizi. Nel 2010 negli Stati Uniti le percentuali ci dicevano che il 2% era impiegato in agricoltura, il 20% nell'industria e il 78% nei servizi. E quindi questo è stato frutto chiaramente della rivoluzione industriale, che ha cambiato radicalmente il modo in cui gli esseri umani lavorano. Diciamo, gli esseri umani hanno principalmente, possiamo schematizzare così, abilità fisiche e abilità cognitive, più o meno è questo, no? Sulle abilità fisiche la rivoluzione industriale ha già fatto quello che doveva fare, cioè ci sono macchine che svolgono con un'efficienza estremamente maggiore di quella dell'essere umano compiti fisici. Fino adesso appunto ci siamo spostati nel campo dei servizi, quindi sfruttando le nostre capacità cognitive, e quindi ci siamo concentrati su questo. 78% negli Stati Uniti lavora nei servizi. E, per esempio, insomma, in attività dove c'è una necessità di essere analitici o di ricordare cose, quindi di avere capacità mnemoniche, di riconoscere dei pattern, come dicevamo, del dottore che analizza gli esami. E diciamo anche che quando c'è stata la rivoluzione industriale ci sono stati dei timori che potesse esserci una disoccupazione generalizzata. Poi questo non è successo, no? Non è successo perché appunto l'uomo si è spostato verso i servizi, ma non è una regola di natura che le cose vadano così, cioè, perché se non abbiamo più competizione, c'è più competizione sul fronte fisico, e adesso ci dicono non ci sarà più competizione con le macchine neanche sul fronte cognitivo, bisognerà capire che cosa faremo, perché una terza cosa non c'è, no? non sembra esserci. Quindi non è detto che quei timori che c'erano durante la rivoluzione industriale siano dello stesso tipo, cioè timori che poi non hanno dato luogo a situazioni reali problematiche. Quindi ce ne dobbiamo occupare, cioè da essere comunque molto preoccupati di quello che sta succedendo, e quindi ce ne dobbiamo occupare. Sappiamo che nel 1996 un computer ha battuto Kasparov agli scacchi. Questa è una cosa storica che ci ricordiamo, sono passati ormai 20 anni. Però c'è anche da dire una cosa, che quel computer non era un'intelligenza artificiale, gli avevano messo dentro milionate di strategie di gioco agli scacchi, per cui lui a ogni mossa aveva a disposizione milioni di contromosse studiate nel tempo, e quindi lo ha battuto con forza, no? C'è stato un gioco a brute force, a forza bruta, e comunque l'ha battuto, Ecco, oggi si preferisce invece che le macchine imparino, e quindi che ci sia un apprendimento automatico, perché questo è molto più efficiente. In particolare nel 2015 c'è stato un esperimento condotto da Google. Voi sapete che Google sta sviluppando DeepMind, che è un'intelligenza artificiale spaventosa che ha la capacità di apprendere. Ebbene, hanno preso 49 videogiochi dell'Atari, quei videogiochi degli anni 70, non so, mettiamo, cediamone uno, Arkanoid, quel videogioco che bisognava prendere la pallina con una sorta di racchetta stilizzata e mandarla contro dei mattoncini, e poi quando la pallina toccava il mattoncino scompariva, avete presente, no? Ok. Giochi di questo stile qui, quindi giochi molto semplici. Hanno detto a DeepMind: qui devi fare i punti, cioè c'è un posto sullo schermo, non ti diciamo qual è, te lo trovi da solo, dove troverai dei numeri. Questi numeri devono crescere, quindi tu fai quello che vuoi, prova tutte quello che ti pare piace, però l'importante è che questo numero cresca. E poi gli hanno detto: se tu vuoi capire come è fatto uno schermo, DeepMind non sapeva neanche che cos'era uno schermo, oltre a non sapere che cos'era un gioco, oltre a non sapere che cos'era un computer, no? Se tu vuoi sapere dove finisce un elemento e dove inizia un altro elemento, utilizza i codici dei colori. Quindi, non so, se il mattoncino è rosso e lo sfondo è nero, nel passaggio tra rosso e nero c'è un bordo, e quel bordo lì lui lo doveva rilevare con i codici dei colori, e basta, non gli hanno detto altro. Hanno iniziato a giocare, dopo pochi minuti ha imparato a giocare meglio degli uomini, con strategie mai praticate prima dagli uomini. Questo è impressionante. E allora AlphaGo, un'altra macchina che ha imparato a giocare a Go. Go è un antico gioco da tavola di strategia diffuso in Cina, un gioco complessissimo e considerato per molto tempo inaccessibile a un'intelligenza artificiale, molto, molto, molto superiore come difficoltà al gioco degli scacchi. Il campione mondiale sudcoreano Lee Sedol ha sfidato AlphaGo. Tutti dicevano: è impossibile battere Lee Sedol, non è possibile che una macchina possa battere un essere umano a questo gioco. La macchina lo ha stracciato 4-1 marzo 2016, e dopo che hanno visto come giocava la macchina, quelle stesse persone hanno detto: non abbiamo nessuna speranza di battere questa macchina e la sua progenie. Ma ci sono anche dei lavori strani in cui viene usata l'intelligenza artificiale. Uno è quello del talent scout. Pensate un po', il talent scout è manager nel campo del baseball. Queste persone, questi talent scouter del baseball, insomma, devono gestire milioni di euro di budget per acquistare i giocatori. Ci vogliono un sacco di soldi, un po' come il calcio in Italia, no? E quindi devono essere molto bravi a scovare i talenti e poi a comprarli e poi a farli giocare in una squadra. Ditemi voi che cosa c'entra una macchina con un lavoro di questo genere. È un lavoro umano, totalmente umano, no? È un lavoro, appunto, ci immaginiamo un essere umano che lo fa. Allora, cosa succede? Che Billy Bean, nel 2002, il presidente degli Oakland Athletics, non conosciamo queste squadre, il baseball non lo conosciamo, però è una squadra di metà classifica, diciamo, come potremmo dire, il Torino, senza che nessuno si offende, nel calcio italiano. E quindi con un budget limitato rispetto ai super campioni del baseball dei New York Yankees, che non so, gestivano 125 milioni di budget per acquistare giocatori, e questo qui ci aveva 44 milioni di dollari, quindi meno di un terzo dei New York Yankees. Hanno affidato ad un algoritmo informatico l'idea di selezionare i talenti, e quindi questo algoritmo è riuscito a comprare con pochi soldi giocatori che non venivano presi in considerazione dagli talent scout umani, e quindi ha messo su una squadra che ha realizzato un record assoluto di partite vinte nel campionato, 20 partite di seguito vinte. Beh, cosa è successo l'anno seguente? Gli Yankees, che potevano pagare molto di più degli Oakland Athletics, hanno comprato dei software ancora più potenti. Quindi comunque non è una storia a lieto fine. Chiaramente chi c'ha i soldi si prende sempre il top, ma questo noi lo sappiamo. Allora, poiché siamo scalzati dalle macchine, una prima reazione potrebbe essere quella di dire: bene, allora impariamo qualche altra cosa, cioè, visto che ci sostituiscono nei nostri lavori, noi faremo altri lavori. La cosa che ti viene da dire immediatamente: bene, anche in classe arrivano prima gli algoritmi, e ci sono c'è una società che si chiama MinDojo, che insegna matematica, fisica, storia, sapendo chi sono, quindi fa un'analisi di qual è la mia personalità, qual è la mia cultura, qual è il mio vissuto, e mi insegna le discipline proprio come io posso apprenderle nella miglior maniera. Quindi è il maestro ideale, è il maestro ideale per ogni persona di cui conosce la storia. E quindi sa bene che cos'è, che quali sono i miei punti deboli, quali sono i miei punti di forza, e cosa è che mi entusiasma, cosa è che mi fa dormire durante una lezione, e quindi mi può insegnare termodinamica o geometria in modo molto appropriato alla mia personalità. E magari quell'approccio è totalmente inadatto ad altri esseri umani, quello è proprio l'approccio giusto per insegnarla a me. Inoltre questi maestri non perderanno mai la pazienza, non mi schiuderanno, non faranno mai sciopero, soprattutto perché devo imparare la termodinamica e la geometria se le macchine già fanno tutto? Ecco, qui su questa domanda diciamo un po' ci sarebbe da dire. Ci sono stati studi dell'MIT, Frank Levy e Richard Murnane di Harvard hanno fatto una lista delle professioni che sono maggiormente esposte alla diciamo all'avvento delle macchine. Un tempo si pensava che guidare un camion, guidare un autobus fossero professioni umane, ecco, invece adesso ci sono automobili di Google e di Tesla che guidano i camion. C'è Uber che gestisce milioni di individui con degli algoritmi senza intervento umano, e quindi pochissime persone lavorano in Uber ma gestiscono milioni di persone che fanno in vario modo tassisti o comunque attività di prelevamento di persone, spostamento di persone in città, anche merci ultimamente. Questo sta succedendo paradossalmente perché noi siamo molto specializzati. Storicamente i cacciatori raccoglitori avevano un profilo più olistico, diciamo, no? Quindi, non so, dovevano saper fare tante cose, punte alle pietre di selce, raccogliere funghi edibili in una foresta, scovare un mammut, programmare un assalto al mammut in 12, e poi avere la capacità di preparare delle erbe medicinali per le ferite, per dire, no? Tutte queste attività erano tante attività, un cacciatore raccoglitore medio le sapeva fare tutto. Oggi il tassista e il cardiologo invece sono più facilmente sostituibili perché fanno una sola cosa. E niente, diciamo, io farei un'altra pausa. E ricordando sempre il numero per intervenire 06 49 17 50, il tema chiaramente porta a telefonare perché ci sono curiosità che possono nascere. Noi siamo qui per voi. Nel frattempo ci ascoltiamo un altro brano. Allora, ritorniamo in diretta, ma siamo davvero in chiusura, siamo andati un po' lunghi, purtroppo abbiamo iniziato in ritardo. Vogliamo solo fare una breve chiosa, così, un ragionamento un pochino più politico, ma ovviamente dobbiamo tornarci sopra, non c'è il tempo per farlo adeguatamente. Tutto questo porterà ad una diseguaglianza sociale e politica senza precedenti, questo è evidente, evidentissimo. Quindi uno degli scenari possibili è che le macchine ci sostituiranno e poi, come in un film di fantascienza, prenderanno il sopravvento e distruggeranno la specie umana. Questo è uno scenario. L'altro scenario invece è quello che noi ci emanciperemo dal lavoro, e questa è l'utopia a cui piace pensare. Ci emanciperemo dal lavoro, da tutti i lavori più scomodi, più difficili, e non ci sarà quindi più necessità per le persone di faticare. Distribuendo a tutti, per esempio, un reddito di esistenza, di cui si parla sempre di più sotto varie forme, si potrebbe far sì che le persone, gli esseri umani, magari si occupino di creatività, di buon vivere, di vivere insieme in pace, di temi di questo genere. Ovviamente, se vogliamo che questo avvenga, dobbiamo fare qualcosa, perché chi sta controllando il processo non vuole che questo avvenga. E quindi su questo chiudiamo la trasmissione, ma la riprendiamo, perché il tema lo portiamo avanti per tutta la stagione quest'anno. Grazie a tutti e tutte, e alla prossima.